Se non lo sai, non te ne accorgi. Quando cammini sulla Bowery, oggi non lo vedi perché, insomma, non è rimasto praticamente niente. Certo, una piccola vetrina, certo, qualche graffito, certo, qualche scritta sul muro che ancora rimane, qualche piccolo adesivo, ma insomma, viene un po' persa. Viene un po' persa perché adesso al 315 della Bowery c'è un negozio d'abbigliamento. Certo, quel negozio d'abbigliamento è un po' particolare. Il designer che l'ha aperto ha detto, ok, renderemo grazie a quello che c'era prima, ce ne ricordiamo. Ricorderemo, faremo anche addirittura una collezione di vestiti e la chiameremo Vestiti Rock. Però ecco, non è che rimane tanto, se non lo sai, appunto, non te ne accorgi. L'hanno venduto il CBGB's e ancora non mi chiedo perché tutto quello che rimane sono i loghi sulle magliette e le magliette sono state fatte in Giappone. Questo lo canta Bon Jovi in una canzone del suo 12° album e per quanto Bon Jovi forse non sia l'artista più credibile per parlare di quello che è successo, è un verso significativo che racconta appunto il vuoto che viene lasciato quando nel 2006 chiude quello che è il locale simbolo del rock and roll e del punk newyorkese della fine degli anni 70. Oggi a It Must Be The Place andiamo a CBGB's. Thank you. Immaginatevi il cesso di casa vostra, ma solo un po' più grande, coperto di graffiti e con puzza di piscio di cane praticamente ovunque. Questo per il fatto che il proprietario, Illy Crystal, lasciava i suoi cani liberi di scorrazzare nel locale, una cosa che il compianto Joe Ramos trovava spassosa. Questo lo ha scritto Alan Parker nel booklet del CD Best of the Chrysalis Years dei Ramones, per raccontare quella che è poi diventata la leggendaria atmosfera del CBGB's. Ma che cos'era il CBGB's? Il CBGB's è prima di tutto una leggenda, un locale che nasce come luogo in cui doveva essere promossa la musica country e la musica bluegrass, e poi diventa la cattedrale del punk rock newyorkese. CBGB's infatti sta per Country Blues Grass Blues, Country Bluegrass Blues and Other Music for the Uplifting Gourmandizers. Insomma, e nasce in quel milieu culturale che è la New York di inizio anni 70, una città molto diversa da quella che conosciamo adesso, una città in cui raccontano in molti, sapevi quando uscivi di casa ma non sapevi quando ritornavi, ma soprattutto non sapevi se ritornavi, una città che in alcuni quartieri appunto era sconsigliato addirittura andarci, e uno di questi quartieri è forse il quartiere che più di tutti rappresenta il mito per gli appassionati di musica rock e gli appassionati di musica punk, ovvero il Village che per come lo conosciamo si sviluppa su strade come appunto la Bowery, come Bleecker Street, i locali come appunto il Café Wa, oltre il CBGB's, il Max Kansas, e prima di tutte queste c'era il Mercer Art Street. Il Mercer Art Street era un locale che appunto offriva intrattenimento e spazio alle giovani band underground di quel periodo, le band che nascono sulla scorta delle band proto-punk come appunto i Velvet Underground e tutto il giro dei locali di Andy Warhol. E nel Village, oltre agli scrittori, musicisti jazz, musicisti folk, tutta una serie di disperati, gente che appunto riesce in qualche modo a mettere insieme il pranzo con la cena in modi non sempre esattamente legali. Pensate che adesso vuole un appartamento da quelle parti, non basta avere un conto in banca con 6 zeri. Ecco, il Mercer Art Street offre spazio a tutta quella temperie culturale che si sta sviluppando e esploderà poi con l'esordio dei Ramones. Suonano i New York Dolls, suonano i Modern Lovers, iniziano a suonarci i Suicide, e in tutto questo il Mercer Art Street, proprio perché le politiche di costruzione e manutenzione degli edifici in una città pericolosa come la New York degli anni 70 non erano esattamente le più stringenti, ecco, ad un certo punto il Mercer Art Street crolla, un edificio malandato, un edificio non manutenuto che appunto crolla, un crollo che viene raccontato in modo anche piuttosto romanzato nella serie di HBO Vinyl, che è durata una sola stagione, prodotta da Martin Scorsese e Mick Jagger, che racconta la nascita del punk newyorkese degli anni 70. E il Mercer Art Street è un po' il momento clou. Questo perché, tra le altre cose, permette a tutta questa gente di spostarsi al CBGB's. Il CBGB's, appunto, fondato nel 73 da Illy Crystal, con l'idea di promuovere musica country, musica bluegrass, non esattamente la musica tipica che leghiamo a New York. Ecco, all'inizio della sua carriera trova difficoltà, perché appunto non è la destinazione d'uso corretta, ci sono altri locali più interessanti. Lo stesso Crystal è interessato a promuovere le attività del suo altro locale, sempre sulla Bowery, che si chiama Hillis Bar, e proprio in questo vuoto, in queste possibilità che si aprono, alcune band locali cominciano effettivamente, orfane del Mercer Art Street Center, a suonare al CBGB's, e la band che fa esplodere il mito del CBGB's, con appunto una delle band simbolo del punk newyorkese, sono i Television. But I want now. E a leggere l'elenco delle band che si sono esibite al CBGB's tremano i polsi, perché ovviamente la fama di un locale newyorkese trascende i confini della città e diventa meta per i musicisti di tutto il mondo. Pensate che il primo concerto dei Police in terra americana è stato proprio al CBGB's, così come Elvis Costello, che ha voluto suonare al CBGB's aprendo un concerto di Richard Dell and the Voivodes. Al di là di questo, appunto, il CBGB's era la terra dei musicisti newyorkesi, non solo per la possibilità di suonarci, cosa che era ovviamente fondamentale, ma soprattutto per la possibilità di esserci, di stare in un luogo, di far sì che tutti fossero in quel posto sentendosi a casa, e in qualche modo creare quel senso di comunità che ancora oggi ha reso storica quella scena newyorkese, non solo per la grandissima musica che c'era, ma anche proprio per il senso di comunità, per il senso di farsi forza assieme, perché appunto quei musicisti non erano esattamente dei musicisti famosissimi, non erano ricchi, non erano persone che in qualche modo viaggiavano su jet privati, riempivano le arene, erano appunto persone che suonavano, che avevano un grandissimo seguito, ma soldi pochini, e quindi creare un senso di comunità, avere dei punti di riferimento, avere un locale che poteva essere casa come il CBGB's, per quanto una casa prepotentemente inospitale, leggendario appunto il puzzo di piscio che c'era praticamente ovunque, non era un posto salubre praticamente per andare in bagno, un bagno che è diventato leggendario, dovevi passare sul palco e spesso venivi menato dalla band. In quegli anni comunque tra band e pubblico ci si prendeva a gara disputi, e ogni tanto raccontano di aver passato intere serate senza toccare terra per quanta gente c'era, non solo al bar ma anche proprio nel posto per vedere i concerti. Ecco, in tutto questo però il CBGB's era casa, era un ambiente che, pur con le sue stile di pericolosità, era quantomeno sicuro per gli avventori, per chi ne accettava i codici culturali. E infatti si racconta spesso che tantissime band che poi sono diventate famose grazie alle esibizioni su CBGB's nascono proprio come band di frequentatori del CBGB's, gente che dopo essere stata a dei concerti sulla Bowery prova in qualche modo a suonare su quel palco, convincendo appunto i promoter, i proprietari dei locali, e spesso le band che si chiamavano ad aprire per suonarci. E tra queste, tra persone che raccontano di aver visto i Television al CBGB's, i Ramones al CBGB's, ci sono due persone, due artiste che diventano appunto non solo punti di riferimento per la musica new wave, ma due delle tra le personalità più influenti della musica rock. Una è Patti Smith e l'altra è Debbie Harry.
Somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone. My sins, my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.
Baby.
E i Dead Boys sono sicuramente una delle band che più deve la sua fama al CBGB's. What Love Is è una delle loro canzoni più famose e appunto deve la sua fortuna anche al fatto che i Dead Boys erano diventati una sorta di colonna portante del punk newyorkese grazie a un concerto fatto assieme ai Damned, che è entrato nella storia del CBGB's. E prima parlavamo delle contaminazioni, perché non solo punk, del resto un gruppo, un locale che nasce per essere il luogo simbolo del country e del blues, non può fermarsi a quello che poi ad un certo punto succede, perché il punk, ricordiamolo, nasce proprio come musica che pur nella riproposizione di stilemi di un rock and roll abbastanza primitivo e immediato, vuole in realtà togliere degli steccati, sia degli steccati tra di fisici, di distanza tra artisti e pubblico, ma anche anche steccati tra generi, perché appunto il punk diventa un luogo delle possibilità, dove anche se non sai suonare ma hai delle idee, puoi effettivamente cominciare a manomettere gli strumenti e provare a farci qualcosa. E questo è stato anche il punto forte che ha permesso a una delle band forse meno vicine all'etica e all'estetica punk tradizionale newyorkese di diventare comunque uno dei gruppi simbolo del CBGB's, e questi erano appunto i Talking Heads di David Byrne. Come ha raccontato Alan Rickman, il compianto attore famoso per essere stato non solo il cattivo del primo Die Hard, ma anche Severus Piton nella saga di Harry Potter, da studente di arte negli anni 70, pur essendo lontano dai radar del punk newyorkese, sapevano perfettamente quanto fossero importanti i Talking Heads, quanto la storia di uno studente come David Byrne avesse in qualche modo influenzato la possibilità delle giovani generazioni, e quindi appunto travalicava un po' i confini questo luogo, anche grazie alla musica. E i Talking Heads appunto diventano tra le colonne portanti del CBGB's in un concerto dove a leggerlo adesso fa ridere, perché insomma li si vede molto distanti, forse non dal profilo umano ma dal punto di vista estetico musicale sicuramente sì. I Talking Heads dividono il palco con gli Heartbreakers di Johnny Thunders. Ecco, forse Johnny Thunders meriterebbe una narrazione a parte, perché è proprio il simbolo di quella New York. Johnny Thunders and the Heartbreakers erano appunto tra i più significativi gruppi musicali che al CBGB si trovava a casa, e ogni tanto addirittura un rifugio per la notte, perché la storia di Johnny Thunders è una storia soprattutto di miseria, di povertà, di eroina e di incapacità di mettere appunto un tetto sopra la testa. E per questo vi consiglio, vi rimando alla lettura del clamoroso Please Kill Me, storia orale del punk newyorkese di quegli anni, in cui appunto Johnny Thunders è un po' il protagonista, e appunto fa un po' specie pensare come su un piccolo palco, grosso poco più della scrivania a cui ogni giorno ci sediamo per fare le nostre faccende, ecco, si è costruita una parte così fondamentale della musica che amiamo, con i Talking Heads e soprattutto con gli Heartbreakers.
to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. I passed out hours ago. I'm sadder than you'll ever know. I close my eyes.
Nel video di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, il bassista Duff McKagan suona con una t-shirt dei CBGBs e addirittura prima che le loro canzoni di Appetite for Destruction li proiettassero alla fine degli anni 80 a diventare la più grande rock band del pianeta, i Guns N' Roses hanno suonato uno show acustico al CBGBs un po' per rendere omaggio, e se sapete un po' dello storico dualismo tra cultura di Los Angeles e cultura di New York, questo è un, insomma, un pellegrinaggio che ha significato su moltissimi livelli, questo perché appunto il CBGB's era diventato un luogo delle possibilità che usciva anche dai luoghi comuni del divismo, dello stardom, del dover in qualche modo dimostrare qualcosa sempre e comunque, che era un po' il problema che una città patinata come Los Angeles doveva in qualche modo portare avanti, come se fosse una finzione permanente. Il CBGB chiude nel 2006 tra una cosa e l'altra per una storia di affitti non pagati, di mancanza di prospettive e anche di incapacità imprenditoriale. La storia del rock and roll si basa su luoghi, e li vedremo in This Must Be the Place, che si fondano sul fatto che ad un certo punto qualcuno chiede il conto e nessuno ha fatto i conti per bene, e quindi insomma diventa un po' una storia della New York per come si è trasformata, appunto, dove le vetrine, dove il fashion, dove il lusso via via soppianta quello che è stato. I cessi sporchissimi vengono divelti e portati da un'altra parte, se non in discarica, e là dove una volta Joey Ramone, Debbie Harry, Patti Smith, i Divo costruivano la loro propria stessa mitologia, adesso, come dicevamo in apertura, c'è un negozio di vestiti. Durante la chiusura del CBGB's, il proprietario aveva proprio dichiarato: riaprirò il locale a Las Vegas, rifacciamo tutto a Las Vegas. E curiosamente è significativo che questo potesse essere un progetto che in qualche modo succedeva nel luogo che più di tutti distrugge l'immaginario collettivo, la tradizione, come appunto Las Vegas. Mettere lì il cesso del CBGB's sembrava quasi un gesto provocatorio, ma in realtà è un gesto che rispetta molto un certo modo di vivere negli Stati Uniti. Ecco, progetto interrotto perché nel 2007 il proprietario, il fondatore del CBGB's, muore per la complicazione di un cancro ai polmoni. E forse è anche meglio così, e forse è meglio che rimanga un ricordo su quelle mattonelle al 315 della Bowery. È meglio che rimanga un ricordo così, un ricordo mitologico che in qualche modo non viene scalfito dalla memoria, non viene scalfito da una paccottiglia alla Hard Rock Café, e può essere appunto ricordato, come racconta James Murphy in Loser Machine Edge degli SD Sound System, come un luogo in cui le contaminazioni sono possibili, perché appunto quando uno meno se l'aspetta i ragazzi del punk si sentono ascoltare i Daft Punk.
Yeah, I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Can show in Cologne. But I was there. Much patience. best song ever done by anybody. Every great song by the Beach Boys, all the underground hits, all the modern lovers tracks. I hear you're buying a synthesizer and an arpeggiator and throwing your computer out the window because you want to make something real. You want to make a Yaz record. I hear that you and your band have sold your guitars and bought turntables. I hear that you and your band have sold your turntables and bought guitars. I hear everybody that you know is more relevant than everybody that I know.
Dream.
Forse ha ragione Dave Grohl quando dice che sì, il CBGB ha rappresentato moltissimo per New York, per il rock, per l'underground, ma che in qualche modo piangere il CBGB, ricordare con questa nostalgia il CBGB equivale a piangere in un museo, piangere sul Jefferson Memorial. Forse sì, forse ha ragione lui da qualche punto di vista, ma per raccontare meglio che cosa era il CBGB e perché ancora adesso centinaia di appassionati che per la prima volta si recano a New York City comunque passano per il 315 della Bowery, se non altro per vedere dove era e dove doveva essere il più mitologico dei locali del punk di quella fantastica città. Ecco, più che le parole di Dave Grohl meritano di essere ricordate le parole di Michael Stipe, che dalla prospettiva provinciale, se mi passate il termine, di Athens in Georgia, il cantante dei Ram racconta proprio che sì, in quei tempi il punk rock, i dischi di punk arrivavano e tu eri portato a comprare praticamente qualunque cosa trovavi, più che altro perché insomma non erano tempi di Spotify, quindi insomma quello che trovavi compravi, ma insomma le cose non succedevano certo in tempo reale. I Divo, racconta Michael Stipe, li avrebbe conosciuti solo 3 anni dopo che i Sex Pistols non erano arrivati negli Stati Uniti meno fino al 1978, e a quei tempi per un ragazzo alternativo della provincia americana, a quei tempi appunto tutto girava attorno a quello che succedeva al CBGB, tutto girava attorno ai concerti di Patti Smith, ai concerti dei Kinez, ai concerti dei Ramones e ai concerti dei Television, perché sì, probabilmente raccontare del CBGB è raccontare di un mondo che non esiste più e piangere una nostalgia che forse non ha senso, appunto non ha senso rimpiangere, così come forse non ha neanche senso feticizzare la New York di quelle strade violente, di quella città in fiamme, delle finestre rotte in cui insomma, omicidi, furti, tutto quella sarabanda di cose raccontate meravigliosamente da Martin Scorsese. Forse non ha troppo senso avere nostalgia di quel periodo storico, però ha senso avere nostalgia di quella di quel fermento artistico, di quella possibilità, di quel racconto di musica fantastica e di alternativa, tentativi di costruzione di un mondo migliore, che attorno al CBGB le band punk, le band art rock, le band New Wave in qualche modo portavano avanti, più per necessità che per convinzione. Magari avrebbero appunto tutti voluto suonare al Madison Square Garden e non in un pisciatoio grosso come la cucina di casa nostra, però ecco, la storia è fatta anche di questi incidenti, di questi accidenti, di quello che succede quando non te lo aspetti, e il CBGB è sicuramente il posto che non ti aspetti, dove succede alcuna delle cose migliori della storia della musica rock. Questo è This Must Be The Place, e qui io sono Hamilton Santià e su Radio Popolare vi porterò a raccontarvi i luoghi, alcuni dei luoghi storici della musica rock. Oggi siamo stati a New York City, oggi abbiamo raccontato del CBGB.